Vergine dell'Ascolto, prega per noi. Il 14° sabato della serie 2007-2008 dedicata a Maria, maestra e modello a servizio della parola, ricorre oggi, 15 marzo, liturgicamente, la solennità di San Giuseppe, anticipata ad oggi dal prossimo mercoledì santo, 19 marzo, padre Corrado Maggioni, che sta alla congregazione del culto divino, ce ne potrà dare anche le motivazioni. Così la grande silenziosa figura di San Giuseppe, depositario del mistero di Dio, sposo vergine della Vergine Madre, e anche lui con lei discepolo del Signore, benché suo padre putativo, ci introduce nell'argomento che questa sera appunto il padre Corrado Maggioni Monfortano, ufficiale della Congregazione per il Culto Divino e professore al Marianum di Roma, citerà. Ci detterà infatti, e penso, con angolature non soltanto bibliche, ma eminentemente liturgiche, un tema di fondo: Maria, discepola del Signore. È troppo conosciuto il suo nome e la sua attività mariana perché mi dilunghi a presentarne la persona e la produzione. Ricordo solo il suo indefesso lavoro da tanti anni per la redazione dei testi liturgici che escono dalla Sacra Congregazione del Culto, testi ufficiali e anche testi che riguardano la Vergine Maria, come il Direttorio su liturgia e pietà popolare, così prezioso, nel quale ha profuso tanta ricchezza delle sue conoscenze insieme con padre Ignazio Compianto Calabuccia, servo di Maria. Tra i suoi libri vorrei ricordare soltanto la tesi che ha lasciato un'impronta sulla solennità dell'Annunciazione per una teologia liturgica dell'eucologia del Messale Romano, e due pubblicazioni recenti, una Maria nella Chiesa in preghiera, solennità, feste e memorie mariane, edite dalle Paoline, edizioni Paoline, nel 97, e un ultimo grande frutto delle sue ricerche attraverso due millenni di storia della Chiesa e di culto della Chiesa, il titolo del suo libro Benedetto il frutto del tuo grembo, due millenni di pietà mariana, senza dire gli ultimi, che sta portando avanti con tenacia, e aspetteremo anche le sue redazioni sulle feste mariane, perché forse nessuno è più competente e puntigliosamente competente di lui nel campo liturgico antico e recente. Il nostro grazie per la sua amicizia costante, per la sua presenza ogni anno in mezzo a noi, per la dota lezione che ascolteremo con affetto e attenzione, al fine di essere anche noi, insieme con lui, figli e servi della Vergine e con lei, nostra madre, in umile ascolto della parola del Signore. Grazie Corrado.
Padre Armando è stato troppo generoso con me, troppo generoso. Allora, già annunciato l'argomento del nostro incontro di questo sabato alla vigilia della grande settimana, o settimana santa, che è esemplare per ogni settimana dell'anno. Settimana santa per i misteri, i santi misteri che si celebrano, perché le nostre esistenze diventino sante. E mettersi alla scuola di Maria per celebrare, vivere con lei i santi misteri è la strada che più velocemente o più autenticamente ci porta a lasciarci santificare dai misteri che celebriamo. Allora, l'argomento del nostro incontro di questa sera: Maria discepola del Signore. Nulla sappiamo della formazione scolare di Maria di Nazaret, poiché soltanto, da quello che sappiamo, i ragazzi frequentavano la scuola del rabbino. Possiamo pensare che, secondo la tradizione giudaica, fu la madre a insegnarle a leggere e a scrivere. È quanto registra l'iconografia raffigurante Sant'Anna, che insegna a Maria bambina a leggere il Sacro Testo. Tutti conosciamo, Maria discepola, ci fa ricordare i discepoli, le scuole. Ma che tipo di discepolato, che tipo di scienza Maria ha coltivato? Crediamo tuttavia nella scia del racconto apocrifo e, al di là della verità storica della dimora di Maria fin dall'infanzia nel Tempio di Gerusalemme, che certo ella crebbe e fu educata alla scuola della Divina Sapienza. Discepola di chi? Di che cosa, se non della Divina Sapienza? Appartenente ai poveri di Yahweh, ossia a quanti si lasciano educare dalle straordinarie ricchezze che escono dalla bocca dell'Altissimo, Maria imparò lungo tutti i suoi giorni, sempre più profondamente, questa peregrinazione continua, i misteri del Regno dei Cieli, nascosti ai sapienti e agli intelligenti, secondo il mondo, ma rivelati da Dio stesso ai piccoli. Sappiamo infatti che Maria è la prima dei piccoli di cui ha parlato Gesù, esultando nello Spirito: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Dunque, questa rivelazione dei misteri di Dio ai piccoli, e tra i piccoli risplende la madre del Signore, la Vergine di Nazaret, la donna in ascolto. E il Figlio, appunto, ha rivelato, comunicato il mistero di Dio, i misteri di Dio, anzitutto a colei che gli ha dato corpo e sangue, luogo della manifestazione della sapienza che introduce gli uomini nei segreti divini. I misteri di Dio sono comunicati dal Figlio per mezzo dello Spirito, che egli effonde nei cuori di chi è pronto a fargli spazio. E dell'apertura del cuore della Vergine non c'è da dubitare. Ecco, allora vorrei suggerire qualche spunto per leggere l'esperienza di Maria vista quale discepola perfetta di Cristo. Allora, vorrei soffermarmi anzitutto su due accenti che sono il discepolato di Maria e il magistero dello Spirito. Maria discepola, ma sotto il magistero dello Spirito. Allora, Maria discepola anzitutto. Conosciamo le qualificazioni con cui il Nuovo Testamento, concretamente soprattutto il Vangelo, presenta Maria di Nazaret, che la chiama vergine, promessa sposa, piena di grazia, serva del Signore, benedetta fra le donne, madre del Signore, beata per aver creduto, umile serva, sposa di Giuseppe, madre di Gesù, o in Galati 4:4 e anche nel Vangelo di Giovanni, donna. Ecco, questi sono gli appellativi, le qualità riferite a Maria nel Nuovo Testamento. Sappiamo poi dell'infinita teoria di titoli coniati dalla tradizione cristiana nei confronti di Maria, tra i quali sono celebri, ad esempio, i titoli delle litanie lauretane, organizzate attorno ai titoli di madre, vergine e regina, e a una serie di appellativi biblico-simbolici. Maria è detta specchio, fonte, tempio, sede della sapienza. Non troviamo, dico, il termine, l'appellativo di discepola. Maria discepola non compare, dicevo, nelle pagine del Nuovo Testamento, non compare neppure, diciamo, in questi titoli tradizionali coniati dalla fede dei piccoli o dei grandi nei confronti di Maria. Suscettibile di molteplici sfumature, la categoria dell'apprendimento riferita a Maria può però ben riassumersi nella qualifica del discepolato, la categoria dell'apprendimento, del mettersi alla scuola dei misteri di Dio per imparare. Pur essendo di risonanza patristica, per esempio Sant'Agostino scrive: è di più per Maria l'essere stata discepola di Cristo che madre di Cristo. Un'espressione di Agostino. Allora, pur essendo di risonanza patristica, l'appellativo di Maria discepola è stato riscoperto in questi anni recenti quale indice di una nuova sensibilità mariana aperta alla dimensione catechetica e alla dimensione ecumenica. Ecumenica, discepola di chi, perché, eccetera. Il senso del discepolato vissuto da Maria affiora nel capitolo 8 della Lumen Gentium, in cui la Vergine è presentata come modello e figura della Chiesa. Un riferimento diretto si può individuare nell'espressione che sottolinea, Lumen Gentium 58, l'avanzare di Maria nella peregrinazione della fede. Ecco, questa è l'esperienza propria dei discepoli di Cristo. Chi sono i discepoli di Cristo? Coloro che lo seguono, maturando, avanzando nella peregrinazione della fede. Se apriamo i Vangeli ci accorgiamo che i discepoli questo hanno fatto, dal primo incontro alla maturazione di una adesione sempre più sincera al mistero di Cristo. L'uso del termine discepola applicato a Maria, favorito specialmente dall'esegesi biblica alla luce di alcuni testi evangelici, lo si incontra nella esortazione apostolica Marialis Cultus. Qui abbiamo sempre il privilegio di incontrare i sabati mariani, Rosella Barbieri, che sa, insieme a Padre Ignazio, molto, e ha messo molto appunto per questa esortazione apostolica Marialis Cultus. Dicevo che l'uso del termine discepola applicato a Maria lo si incontra nella esortazione apostolica Marialis Cultus di Paolo VI, là dove si osserva che Maria, queste sono parole della Marialis Cultus, fu la prima e la più perfetta discepola di Cristo, prima e perfettissima Christi discipula, il numero 35, la prima e la più perfetta discepola di Cristo. L'appellativo di discepola perfetta di Cristo figura anche nelle litanie del rito dell'incoronazione di un'immagine della Beata Vergine Maria. Ovviamente sapete che nel rito di incoronazione c'è anche una litania, invocazioni alla Vergine Maria. E troviamo questa invocazione, discepola perfetta di Cristo. Pubblicate questo rito dell'incoronazione della Beata Vergine Maria, dove ci sono queste litanie, una serie di litanie, dove compare questa invocazione, discepola perfetta di Cristo, nel 1981. Allora, chiaramente la fonte è sempre la Marialis Cultus, perché proprio questo dice, prima e perfettissima Christi discipula. Ma è soprattutto nelle messe della Beata Vergine Maria, questi volumi, messe della Beata Vergine Maria, che la Chiesa orante la ricorda come discepola ed insieme anche come maestra di vita spirituale, perché discepola perfetta di Cristo, illustrando le qualità del suo discepolato. Allora, nel formulario numero 8 di questa raccolta di messe, intitolata Maria di Nazareth, il prefazio ricorda che, queste sono le parole, madre e discepola del Cristo Signore, custodisce e medita nel cuore le primizie del Vangelo. Troviamo, a differenza, se noi andiamo a vedere l'eucologia, le preghiere tradizionali, non troviamo. Dobbiamo arrivare alle messe della Beata Vergine Maria per trovare applicato a Maria il titolo di discepola. Allora, segnalo soltanto i casi. Nel formulario numero 8, nel prefazio, madre e discepola, perché chiarisce, custodisce e medita nel cuore le primizie del Vangelo. Nel formulario numero 10, intitolato Santa Maria, discepola del Signore, ecco finalmente un titolo evidente, L'appellativo risuona nell'antifona d'ingresso, dove si dice: meditando nel silenzio del cuore le parole celesti, sei divenuta discepola del Divino Maestro. Meditando nel cuore le parole celesti, cioè venute dal cielo, sei divenuta discepola del Divino Maestro. Ed è ripreso nell'orazione sulle offerte e nel prefazio, dove se ne illustra il significato dicendo di Maria: tutte le genti la esaltano perché, fedele discepola del Verbo fatto uomo, cercò costantemente il volere di Dio e lo compì con amore. Allora, madre del Verbo di Dio, ma qui si dice anche: tutte le genti la esaltano perché, fedele discepola del Verbo fatto uomo, cercò costantemente il volere di Dio e lo compì con amore. Anche, possiamo leggere anche l'orazione colletta di questo formulario numero 10, intitolato Santa Maria discepola del Signore, che dice: è la colletta che compare, la prima orazione colletta della serie di orazioni mariane del Messale Romano, Santa Maria in sabato, che troviamo solo nel Messale Romano in lingua italiana nella seconda edizione. Lì ci sono 10 orazioni, la prima di queste è stata recepita, riprodotta anche nel formulario numero 10 della Collectio Missarum. Dice questa orazione: non si parla, diciamo, non si trova direttamente il termine di discepola in questo formulario, che è intitolato Santa Maria discepola del Signore. Si parla di Maria discepola nell'antifona d'ingresso, fedele discepola, cioè accogliendo l'annunzio di sei divenuta madre del Verbo, te beata che meditando nel silenzio del cuore le parole celesti sei divenuta discepola del Divino Maestro, e nel prefazio. Ma l'orazione colletta dice: Signore Dio nostro, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua parola e la mette in pratica, risonanze bibliche, no? Le parole di Gesù, apri il nostro cuore alla beatitudine dell'ascolto e con la forza del tuo spirito fa che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua parola di salvezza oggi si compie. È un testo bellissimo, ma dove, diciamo, non si parla, non si usa l'appellativo di discepola, ma in fondo si definisce che cosa vuol dire essere per Maria la discepola di Cristo. Hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua parola e la mette in pratica. Ancora, nel formulario numero 20, intitolato Maria Donna Nuova, il prefazio spiega le qualità del discepolato di Maria con queste parole: donna lieta nel tuo servizio, docile alla voce dello Spirito, sollecita custode della tua parola. Donna lieta nel tuo servizio, docile alla voce dello Spirito, sollecita custode della tua parola. I riferimenti che illustrano il discepolato di Maria: il riferimento alla parola di Dio è evidente, ma anche allo Spirito, alla voce dello Spirito, riferimento alla parola che esce dalla bocca di Dio, e anche allo Spirito Santo. Ci aiuta ad allargare, ma arriveremo meglio. Nel formulario numero 28, intitolato Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, il prefazio descrive così il cuore della prima e perfetta discepola di Gesù: hai dato alla Vergine Maria un cuore sapiente e docile, pronto ad ogni cenno del tuo volere, un cuore nuovo e mite, in cui hai scolpito la legge della nuova alleanza. Ecco, il cuore della perfetta discepola di Cristo. Ancora, nel formulario numero 45, intitolato Regina della Pace, nel prefazio si loda Maria quale vera discepola di Cristo, principe della pace. Qui troviamo il termine, l'appellativo di discepola: vera discepola di Cristo, principe della pace. E va bene, la colletta, ne ho già parlato, modello di chi accoglie la parola di Dio e la mette in pratica. Allora, ho parlato Lumen Gentium, che parla di Maria che avanza nella peregrinazione della fede. La Marialis Cultus, finalmente troviamo, prima e perfetta discepola di Cristo. Le litanie dell'incoronazione, le messe della Beata Vergine Maria, introducono, possiamo dire, la Lex Orandi raccoglie da una parte una certa sensibilità che viene dall'ancorare la contemplazione di Maria alla scrittura, si arriva a dire Maria discepola, la lex orandi, la legge della preghiera, recepisce questa sensibilità e adesso che esiste la aiuta a fissarsi. Il contenuto veicolato dall'appellativo discepola, pur senza nominarlo, ritorna ripetutamente nella Redentoris Mater di Giovanni Paolo II e traspare nella lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae, specie là dove il Papa descrive il concentrarsi degli occhi del cuore di Maria su Cristo dal momento del concepimento in poi, il numero 10, Giovanni Paolo II sottolineava in questa lettera proprio questa contemplazione perseverante di Maria sul mistero di Cristo, dal concepimento in poi. Dal momento in cui lo sguardo della Vergine si è posato sul figlio nella notte di Betlemme, dice il Papa, non si staccherà più da lui. Sarà uno sguardo interrogativo, penetrante, addolorato, radioso, ardente. Ecco lo sguardo della discepola prima e più perfetta. Ora, poiché Cristo non solo è un maestro di sapienza, ma è la stessa sapienza di Dio, dire che Maria fu discepola di Cristo equivale a dire che fu discepola della sapienza eterna e incarnata, crocifissa e immortale. Lo sentiremo in questa settimana santa, dove la Chiesa orante abbina la sapienza crocifissa e immortale e vivente per sempre. Fissare l'attenzione su Maria discepola significa coglierne prontamente l'imitabilità della sua vita per ogni discepolo di Cristo. Voglio dire che se noi contempliamo Maria, la madre di Dio, sì, possiamo esaltarne la grandezza, ma sentiamo anche tutta la distanza. Nessuno di noi potrà imitarla nella sua divina maternità, perché questo è un sorella dice subito assolutamente no, perché questo è un privilegio unico, capite? Possiamo sì esaltarla, lodarla, ringraziarla, ma la sua divina maternità resta un privilegio unico. Mentre l'appellativo o la contemplazione di Maria vista come discepola di Cristo, questo sì, c'è un riflesso che ci interpella immediatamente. Possiamo davvero anche noi imitare la prima e più perfetta discepola di Cristo, imitando le sue virtù. Allora l'imitabilità della vita di Maria per ogni discepolo. L'aver Maria abbracciato liberamente una disciplina, il termine discepolo è connesso con la disciplina. Soltanto chi abbraccia una disciplina, una certa disciplina, una tale disciplina, può davvero diventare un discepolo. L'aver Maria abbracciato liberamente una disciplina come norma di vita, rinunciando ad autoregolarsi autonomamente per sintonizzarsi sull'insegnamento impartitole dall'alto, è provocante e insieme edificante per ogni fedele. Vedere Maria quale discepola corrisponde a considerare la parte che ella ha avuto nel corrispondere alla grazia divina, ossia leggere il suo pellegrinaggio di fede, speranza e carità quale progressivo apprendimento di queste tre virtù teologali dinamicamente interdipendenti tra loro che portano a comunicare con la divina sapienza. Discepola, colei che ha imparato la fede, la speranza e la carità. Quindi, questo per ciò che riguarda il termine di Maria discepola, la considerazione. Un secondo punto preliminare, poi vorrei offrire qualche spunto attraverso i misteri biblici. Alla scuola della sapienza sotto il magistero dello Spirito, sotto il magistero dello Spirito. Il fatto che il Vangelo ricordi che uno solo è il vostro maestro, il Cristo, non esclude il riferimento al magistero dello Spirito, anzi lo suppone. Infatti l'insegnamento di Gesù è offerto in forza dallo Spirito. Egli insegna non come uno scriba di Israele, ma come uno che ha autorità. Matteo 7. Donde gli viene tale autorità se non dallo Spirito che parla in lui? Il discorso di Gesù nella sinagoga di Nazareth, dove egli si alza a leggere il passo del profeta Isaia, lo Spirito del Signore è su di me, Luca 4, richiama alla verità dell'unzione dello Spirito operante nell'insegnamento di Cristo, tanto che tutti erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è il figlio di Giuseppe. Vale innanzitutto per Gesù quanto egli dice ai missionari che invia nel mondo a portare la sapienza del Vangelo: non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Quindi ciò che Gesù fa e dice, riassumendo, dobbiamo dire che lo fa e lo dice in virtù dello Spirito Santo. Pensiamo che lo Spirito Santo lo troviamo all'inizio del concepimento di Cristo. Cristo, il mistero di Cristo, la stessa persona di Cristo, esiste in forza e in virtù dello Spirito Santo. Quindi ciò che fa e ciò che Gesù dice, tutto il suo insegnamento, lo fa e lo dice in virtù dello Spirito Santo. Questo chiede anche ai discepoli: non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. È Gesù stesso a indicare nello Spirito il maestro interiore dei suoi discepoli. Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Anzi, lo Spirito che ha parlato per mezzo dei profeti, come diciamo nel Credo, dischiude il senso di tutte le scritture, del Nuovo come dell'Antico Testamento. Colui che ha ispirato le sacre scritture guida all'apprendimento del loro significato, ne svela le connessioni, ne schiude la potenza che trasforma in vita quanto il credente ascolta. Così la sacra scrittura è rivelazione ed espressione del magistero dello Spirito di Dio, prima esegeta delle scritture, esegeta autentico della divina sapienza veicolata dalla rivelazione. Più che oggetto di conoscenza, dunque, lo Spirito è colui che la insegna, colui che insegna la conoscenza di Cristo. Svela i tratti di Cristo sapienza, favorendo in chi si mette alla sua scuola l'intelligenza del Padre. Cosicché lo Spirito, più che di sé, parla di Cristo. Scrive Sant'Ireneo: senza lo Spirito non è possibile vedere il Figlio di Dio. E senza il Figlio nessuno può avvicinarsi al Padre, perché la conoscenza del Padre è il Figlio, e la conoscenza del Figlio di Dio avviene per mezzo dello Spirito Santo. Cristo insegna ai discepoli in virtù dello Spirito, e i discepoli apprendono il mistero di Cristo grazie alla luce dello Spirito. Crescere nell'ascolto dello Spirito Santo è crescere nella conoscenza di Gesù Cristo. Spesso si sente: ma io sono devoto dello Spirito Santo. Sì, ma essere devoti dello Spirito Santo è per essere devoti di Cristo, per arrivare a Cristo. Crescere nell'ascolto dello Spirito Santo è crescere nella conoscenza di Gesù Cristo e in Lui dei misteri di Dio. Pertanto non ci può essere meditazione sullo Spirito che non sia al tempo stesso meditazione sulla morte salvifica e sulla gioia pasquale. Non c'è amore per lo Spirito che non sia insieme amore per colui che ha versato il suo sangue per noi. Non c'è devozione allo Spirito che non si risolve immediatamente nella devozione al Signore crocifisso e sempre vivo. Allora, essere discepoli della sapienza implica dunque il richiamo allo Spirito Santo. Questo vale anche quando noi ci fermiamo a considerare Maria discepola. Ritorniamo a questa orazione del formulario numero 10 che dice: Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell'ascolto. Questa è la beatitudine di Maria, Beati piuttosto coloro che... Apri il nostro cuore alla beatitudine dell'ascolto e con la forza del tuo spirito, eccolo lo spirito, e con la forza del tuo spirito fa che pure noi diventiamo luogo santo, come divenne luogo santo la Vergine Maria, in cui la tua parola di salvezza oggi si compie. Allora, quanto detto, troviamo qui il riferimento allo spirito. Allora dicevo, essere discepoli della sapienza implica il riferimento allo Spirito Santo. In effetti, per il vincolo tra Cristo e lo Spirito, l'essere discepoli di Cristo comporta ovviamente essere discepoli dello Spirito Santo. Ascoltare la parola di Cristo corrisponde a tendere l'udito alla voce dello Spirito di Cristo. Pertanto, in Maria, ecco la conclusione, in Maria l'essere discepola di Cristo coincide con l'essere discepola dello Spirito. C'era una orazione, il formulario numero 20 è che diceva, il prefazio spiega, dicevo, le qualità del discepolato di Maria. Parlava di Maria con questi accenti: donna lieta nel tuo servizio, docile alla voce dello Spirito, vedete, sollecita, custode dalla tua parola. Questo Maria, il cuore di Maria, che tiene insieme tutti questi riferimenti. Essere discepola del Signore, essere discepola di Cristo, coincide per Maria con l'essere discepola dello Spirito Santo. In questa linea, il rapporto tra Maria e lo Spirito Santo, sviluppato dall'Annunciazione alla Pentecoste, tutta questa inclusione in cui il Nuovo Testamento ci parla di Maria, ci presenta Maria la prima volta all'Annunciazione e l'ultima volta il congedo Maria con gli Apostoli in attesa dello Spirito Santo. Allora, l'Annunciazione è la Pentecoste di Maria. Qui la prima volta vediamo che Maria ci viene presentata, certo in ragione di Cristo, che ascolta, incarna Cristo, ascolta la parola di Cristo, Pentecoste di Maria, l'Annunciazione. E il congedo, dicevo, della figura di Maria nel Nuovo Testamento, Maria che con gli Apostoli invoca e accoglie il dono dello Spirito. Vedete questa relazione tra Maria e lo Spirito, certo in ragione di Cristo, ma questa grande inclusione. Allora, il rapporto tra Maria e lo Spirito Santo è ordinato a renderla perfetta discepola del Signore, discepola del suo mistero e di tutti i misteri, discepola di tutti i misteri che la sapienza incarnata dispiega. Discepola di tutti i misteri di Cristo. Allora, vediamo se, senza pretendere di fare delle cose troppo complesse, ma vorrei suggerire adesso in tutti i misteri di Cristo Maria si presenta a noi, se ci fermiamo a considerare, come colei che apprende qualche cosa di Cristo in virtù dello Spirito, l'abbiamo già detto, apprende qualche cosa di Cristo e apprendendo qualche cosa di Cristo apprende anche qualche cosa di sé in tutti i misteri. Cominciamo dall'Annunciazione. Il Vangelo, soltanto alcune battute perché tutti conosciamo bene, il Vangelo dell'Annunciazione sottolinea, fra le altre cose, il progressivo farsi discepola da parte di Maria di ciò che esce dalla bocca dell'Altissimo. È un itinerario del discepolo, quale è? Ecco, Maria nel mistero dell'Annunciazione si offre a noi come discepola che ha percorso un itinerario. Quale itinerario? L'itinerario passa dal turbamento, ella rimase turbata, all'interrogativo, come è possibile, al consenso. Ecco, queste tre reazioni di Maria disegnano un percorso per il discepolato. Essere discepoli di Cristo, di ciò che dalla sapienza che esce dalla bocca di Cristo, di Cristo che è la sapienza, significa passare attraverso questi momenti, dal turbamento all'interrogativo, finalmente al consenso. Sono le tappe illustrative dell'interiorizzazione dei misteri di Dio, la condizione della loro conoscenza e della loro esperienza, che non coinvolge solo il capire, l'intelletto, ma ciò che uno è. Non impegna solo il cervello, ma anche la corporeità, l'affettività, il tempo, le energie, in una parola, tutta la persona, tutta la persona è chiamata in causa. Nell'eccomi pronunciato nel segreto di Nazareth, Maria consegna tutta se stessa, spirito, anima e corpo, alla sequela del Verbo di Dio, alla parola che viene dal cielo. Consegna tutta se stessa alla sequela. Eccomi, eccomi è la risposta della discepola prima e più perfetta, Maria, ma è anche la risposta di ogni discepolo. Quando il Signore chiama alla sequela, eccomi. Il mistero della visitazione. La visita ad Elisabetta, il dialogo con lei, l'ascolto delle parole ispiratele dallo Spirito, perché Elisabetta parla in forza dello Spirito, divengono per Maria motivi di approfondimento del Signore, della sapienza che lei già porta in grembo. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, eccetera, che debbo che la madre, e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Non è difficile intuire che le parole di Elisabetta sono la rivelazione della dignità, della grandezza di Maria, vista alla luce del suo figlio. Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, è il frutto del grembo, è questa somma di benedizione che rende benedetta fra tutte le donne Maria. Dunque, le parole di Elisabetta sono una rivelazione della dignità di Maria, ma sono anche una rivelazione per noi di chi è Maria, e possiamo pensare che tali parole furono una rivelazione anche per la madre del Signore. Maria, ascoltando Elisabetta, capisce meglio, approfondisce meglio i misteri che è chiamata non soltanto a accogliere con il cervello, dicevo, ma con tutta la sua persona. Lo Spirito, attraverso Elisabetta, che parla attraverso Elisabetta, insegna a Maria, ecco il magistero dello Spirito, insegna a Maria la profondità dei misteri della divina sapienza e alla sua luce le insegna a conoscere il proprio mistero, di madre del Signore. Ne è testimonianza eloquente il cantico del Magnificat che la Vergine intona a conclusione del saluto di Elisabetta. Nella preghiera Maria riassume la propria conoscenza ed esperienza di Dio. Ecco il cantico della discepola che apprende i misteri di Dio, aiutata da Elisabetta, la quale non parla così ma sotto la mozione dello Spirito, dice Luca. Maria dunque, discepola che nel Magnificat canta ciò che ha appreso di Dio, dice chi è Dio, Salvatore, Onnipotente, Misericordioso, quali grandi cose ha compiuto Dio nella sua umile serva, dice quale trasformazione pasquale Dio operi nella storia di generazione in generazione, adempiendo le antiche promesse fatte ad Abramo e alla sua discendenza. Quindi ciò che Maria apprende dei misteri di Dio, di Cristo, questo esprime nella sua preghiera il Magnificat, che dice chi è Dio e che cosa fa Dio nella storia di generazione in generazione. Allora, nel Magnificat Maria canta la sapienza divina manifestando la comprensione teologica della storia, una lettura teologica della storia, intesa come storia della salvezza. Tale sapienza orante non è frutto dell'intelligenza umana, ma è dono dello Spirito accolto nel cuore da chi è disponibile a lasciarsi plasmare sì, dal suo magistero. La nascita di Gesù. Pensiamo ai gesti successivi al parto. Luca scrive: Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. I gesti successivi al parto fanno trasparire la conoscenza che Maria ha del mistero di colui che ha generato. lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Sono gesti materni, sì, comuni a qualsiasi madre, ma anche gesti teologici, cioè che hanno una portata teologica, in quanto esprimono la comprensione che Maria ha del figlio che ha dato alla luce. È veramente Dio concepito e nato per opera dello Spirito Santo, e chi più di Maria sa questo? È veramente Dio ed è veramente uomo. Ne avvolge il corpo con delle fasce, poiché è creatura bisognosa di cure come ogni essere umano. È dono offerto per la vita del mondo. Gesù, il Cristo, è dono offerto per la vita del mondo. Il deporlo nella mangiatoia è un gesto mariano dal genuino sapore oblativo eucaristico. Ecco che Maria capisce, generato per noi uomini e per la nostra salvezza. Maria lo capisce nella notte di Natale, il deporlo nella mangiatoia, per essere mangiato, assunto, eccetera, eccetera, già ci dice la conoscenza di Maria, discepola di questa sapienza incarnata per la vita del mondo. Dunque, poche ma eloquenti pennellate, queste di Luca, che manifestano come Maria si addentri nelle profondità del mistero dell'eterna e incarnata sapienza, ci aiuta a cogliere l'interiore meditazione che sedimenta nell'intimo della Vergine l'osservazione che Luca inserisce parlando dei pastori di Betlemme. Dice Luca, Maria parla dei pastori che vennero, fanno, eccetera, e poi Luca dice: Maria da parte sua serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Questa meditazione presieduta dallo Spirito Santo. Chi è che, adesso non mi dilungo perché sono cose che conoscete bene, questo mettere insieme per capire qualche cosa di nuovo, ma nello Spirito, una meditazione, possiamo dire una lezione divina che Maria fa, mettendo il testo greco, parla di remata, tutte queste cose, ta remata, tutte queste parole che accadono, Maria le mette insieme, e mettendole insieme, confrontandole, diventano rivelazione, un messaggio, una parola da ascoltare che la porta dentro nel mistero. Ecco la discepola. Ancora, l'imposizione del nome di Gesù, il mistero della circoncisione e l'imposizione del nome. Il nome è voluto dal cielo. Il nome Gesù significa Salvatore, Dio è la salvezza. Nel nome del Figlio Maria sa che era chiuso il motivo dell'incarnazione. L'angelo aveva detto: e lo chiamerai Gesù. Allora nel nome di Gesù Dio salva, Maria sa diciamo il mistero oblativo, salvifico, redentore di questo Figlio, racchiuso nel nome Salvatore, Dio salva. Quel nome diventa per la madre incessante richiamo all'opera del Salvatore e insieme alla parte affidata a lei quale cooperatrice di tale opera di salvezza. Che cosa significava per Maria sentirsi la madre di Gesù? Quali pensieri, riflessioni, richiami risuonavano dentro di lei quando a Nazareth veniva denominata con tale qualifica? Col progredire della manifestazione pubblica di Gesù come Salvatore sotto la mozione dello Spirito, progrediva nello Spirito di Maria anche la conoscenza della propria missione di madre di Gesù. Questa terminologia evangelica, Maria è la madre di Gesù. Che cosa avrà significato nel progredire della missione del Salvatore per colei che è la madre di Gesù, mentre comprendeva la missione del Figlio come Salvatore, comprendeva, imparava, apprendeva anche la propria missione di cooperatrice del Salvatore. L'Epifania, i Magi. La comprensione dei magi del mistero che vive nel Figlio di Maria, espressa nei loro gesti, anche i magi sono discepoli che capiscono, prostratisi lo adorarono e nei loro doni offrirono oro, incenso e mirra, ci spinge a valutare quella che dovette essere la comprensione della madre di tale evento epifanico. Nell'atteggiamento dei magi, Maria apprende la manifestazione del Signore a tutti i popoli. Impara che Gesù è il Salvatore di tutte le genti. Ci siamo? Lo vede Maria, perché tutte le genti nei magi vengono a onorare e a adorare. Allora Maria, che mostra ai magi il Figlio, apprende il mistero del Figlio, che è un mistero per tutti. Dobbiamo pensare che Maria, silenziosamente raccolta nel gesto di mostrare ai saggi magi la divina sapienza nel suo bambino, insieme al mistero del Figlio impara a conoscere la propria missione di sede della sapienza. Nella iconografia antica il titolo di Maria, sede della sapienza, è illustrato proprio nella scena dei magi. Maria seduta col bambino in grembo, lei stessa è trono di questo re che viene onorato e adorato dai magi, dai re magi. La fuga in Egitto. Il tempo passa, ma progrediamo piano piano, dopo facciamo una conclusione. Allora, la fuga in Egitto, anche questo è un mistero che educa Maria, discepola del Figlio. Dopo la gloriosa manifestazione di Gesù alle genti, magi, si annuncia per Maria la conoscenza del dramma che segnerà la vita del Figlio, di cui è chiamata a condividerne la sorte. Nel Vangelo di Matteo, al racconto dei magi, segue immediatamente la fuga in Egitto, causata dal proposito omicida di Erode. Subito dopo questa grande, gloriosa manifestazione, l'Epifania ai magi, subito la fuga in Egitto. Maria apprende la sofferenza che comporta essere la madre di Gesù, a cominciare dal rifiuto colpevole della luce venuta nel mondo per rischiarare quanti vivono nelle tenebre e nell'ombra della morte. È venuta nel mondo la luce per illuminare chi sta nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Apprende il significato del sangue degli innocenti sacrificati dalla violenza degli erodi di ogni epoca, e il senso del dolore delle loro madri. Maria lo apprende. Certo non rimase privo di ascolto nell'intimo di Maria il grido descritto dall'oracolo di Geremia, citato da Matteo in questo episodio come adempimento delle antiche scritture. Matteo 2. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Allora, queste sono citazioni di Geremia, ma possiamo dire che impressione hanno avuto queste parole, questi lamenti delle madri, così lette attraverso questa espressione, nel cuore di Maria, nella sua sequela del Figlio, nel suo essere prima e perfetta discepola di Gesù il Salvatore. Ma la violenza della morte non è l'ultima parola. Dopo la voce dell'angelo che ordina a Giuseppe la fuga, dopo la fatica del divenire profughi ed esuli in un paese straniero, risuona per la Santa Famiglia la medesima angelica voce per annunziare la gioia del ritorno a casa. Maria viene, per così dire, educata alla sapienza del mistero pasquale, che la gioia arriva dopo la sofferenza. La persecuzione riservata al bambino Gesù ed il riflesso che essa ha nella vita della madre scandisce il progredire di Maria alla scuola della divina sapienza. La presentazione di Gesù al Tempio. Udendo la voce di Simeone che, mosso dallo Spirito, si reca al Tempio, Maria ascolta colui che parla attraverso il Santo Vegliardo. La Vergine intuisce la realtà di contraddizione che contrassegna la persona del Figlio. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti. Ecco che Maria apprende il mistero del Figlio dalla voce di Simeone. E che sarà sperimentata questa contraddizione fino in fondo anche da lei, anche a te una spada trafiggerà l'anima. Maria apprende a conoscere il proprio mistero di madre ferita, chiamata a partecipare al dolore di colui che salva il mondo, il dolore che salva il mondo. Maria impara, ecco che diventa discepola. Maria, nel presentare Gesù al Tempio, si addentra decisamente nel mistero dell'offerta di questo figlio. Si addentra nella logica dell'oblazione che redime l'umanità intera, dell'oblazione che libera Simeone dalla paura della morte, illumina le genti e glorifica il popolo di Israele. Lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù al Tempio, anche qui un mistero che conosciamo, ed è il Vangelo proposto in questa messa intitolata Santa Maria discepola del Signore. Uno dei Vangeli è il ritrovamento di Gesù al Tempio, no? Conosciamo le risposte che Gesù dà: perché mi cercavate, non sapevate che io debbo occupar. Dunque la madre pone una domanda: perché ci hai fatto così? Perché ti sei comportato così? Gesù, anziché risponde, fa questa domanda: perché mi cercavate? A domanda risponde con una domanda: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. Il figlio educa così la madre e la madre si lascia educare dal figlio. Luca scrive poco dopo: sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Allora il figlio educa la madre. Dallo smarrimento alla ricerca, al ritrovamento del figlio, alla domanda che pone al figlio, alla risposta da dare alla domanda postale dal figlio, alla non comprensione delle parole del figlio, al custodirle nel cuore. Pensiamo a quante, tutti questi itinerari, dallo smarrimento alla ricerca, tornare 3 giorni, al ritrovamento, alla domanda perché ci hai fatti così, alla risposta che deve dare alla domanda del figlio: perché mi cercavate, non sapevate che, alla non comprensione, essi non compresero le sue parole, al custodire, Maria serbava tutte queste cose nel suo cuore. Abbiamo qui descritto il cammino di Maria, discepola della sapienza, che sedimenta e matura nel suo cuore l'interiorità avvolta nel silenzio che apre all'ascolto, richiama colui che efficacemente agisce, parla, insegna nell'intimo dei cuori. Lo Spirito Santo è lui che parla. Egli, che ha dato un corpo d'uomo alla sapienza di Dio, rende capace di accoglierne le misteriose vie. La vita nascosta a Nazareth, dunque, dice il Vangelo di Luca, in un sommario, è che parla appunto della vita di Nazareth. Gesù partì dunque con loro, dopo il ritrovamento al Tempio, e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Ecco, Maria dietro a Cristo impara a... Le nozze di Cana, anche qui, la presenza della madre, e c'era la madre di Gesù. Colei che in virtù dello Spirito è divenuta la madre di Gesù, apprende dallo Spirito che l'ha resa madre a svolgere la propria missione materna nei confronti dei discepoli del figlio. Alle nozze di Cana ella si affida senza riserve alla parola di Gesù, nonostante la risposta che riceve da lui, una risposta quasi che per prendere le distanze, nonostante questa risposta che abbiamo da fare noi, che c'è tra me e te o donna, nonostante questa risposta, che uno dovrebbe dire vabbè, tacciamo, voltiamoci dall'altra parte, e nonostante questa risposta ella non mette in crisi la conoscenza che ha del figlio. Infatti, scrive l'Evangelista, la madre dice ai servi: fate quello che Gesù vi dirà. Possiamo dire, dopo questa rispostaccia, la madre non cambia parere, continua ad affidare la situazione, l'assenza di vino, a metterla nelle mani del figlio, dicendo: fate quello che Gesù vi dirà. Allora, il comportamento di Maria la manifesta con i tratti che caratterizzano l'autentico discepolo di Cristo: la discreta attenzione per i bisogni del prossimo, L'apertura a Dio non chiude il discepolo alla dimensione orizzontale, anzi lo provoca ad essa. Essere discepoli di Cristo non vuol dire chiudere gli occhi sul prossimo. Maria infatti è colei che si accorge del venir meno del vino. La fede umile e insieme audace permette a Maria di osare di rivolgersi al Figlio con totale fiducia. La conoscenza di Cristo porta a fidarsi comunque di Lui, anche quando le sue parole risultano incomprensibili. E ancora l'invito ad orientare altri verso l'ascolto delle parole di Gesù. Fate tutto quello che Lui vi dirà. Il discepolato è un cammino da vivere personalmente, ma non da soli, ma da vivere coinvolgendo gli altri. Ecco Maria, prima e perfetta discepola, che segue il Cristo, ma aiuta anche gli altri a seguire il Cristo. L'ora del crocifisso è l'ora dello spirito, terminato, cioè reso lo spirito. Nel Vangelo di Giovanni il crocifisso, dopo l'affidamento della madre al discepolo e del discepolo alla madre, rese lo spirito, sapendo le ultime cose che il Cristo fa in croce è questo affidamento. Dopo rese lo spirito. L'ora del crocifisso è l'ora dello spirito ed è anche l'ora di Maria discepola. Qui ella conosce per esteso, essendo il culmine della missione redentrice della divina sapienza, il segreto dell'amore salvifico di Dio, la sublime follia della croce. È vero che l'ora della croce è l'ora della madre, Ermanno ce lo ricorda ogni anno, convocandoci il sabato santo a Santa Maria Maggiore. L'ora della madre, ma è anche l'ora di Maria discepola, perché, dicevo, essendo questo l'ora culminante, per Maria si apre la strada di capire la follia dell'amore salvifico di Dio. La sapienza della croce, scrive il Cardinal Martini, non avrebbe mai potuto essere conseguita per semplice deduzione o ragionamento, la sapienza della croce. Noi stessi la respingiamo continuamente, istintivamente, se lo Spirito non ce la ricordasse. Allora Maria apprende la sapienza della croce lì, davanti al crocifisso. Guardando la sapienza di Dio crocifissa dall'empietà umana, Maria ripercorre l'intera missione del Figlio fatto carne nel suo grembo, dall'annuncio dell'angelo fino al Golgota, la kenosis, l'abbassamento che raggiunge il massimo sulla croce, ma è cominciato con il concepimento nella carne. È lì che l'immortale si è abbassato assumendo la carne mortale. Lì è cominciato il Cristo a morire, lì è cominciata la sua kenosis. Allora, dicevo che guardando la sapienza di Dio crocifissa dall'empietà umana, Maria ripercorre l'intera missione del Figlio di Dio fatto carne nel suo grembo, dall'annuncio dell'angelo fino al Golgota. Sotto la croce ella comprende il senso del regno di Gesù, del quale l'angelo le aveva detto, e il suo regno non avrà fine. Che tipo di salvatore è colui che salva, cioè che pretende di essere il salvatore e non è capace di salvare se stesso? Ascolteremo nella Passione in questi giorni, no? Che cosa dicono i passanti? Che vedono, questo qui che diceva di essere il salvatore, guarda, se sei il salvatore scendi dalla croce, salva te stesso e anche noi, capite? No, è la loro cecità, la loro incapacità di riconoscere nel Cristo che muore il salvatore. Che tipo di salvatore è colui che non è capace di salvare se stesso dalla croce? Ma è lì che ci vogliono occhi. La Pentecoste, la presenza di Maria non è di contorno nella comunità apostolica, ella è presente quale testimone dell'incarnazione del Figlio di Dio avvenuta per opera dello Spirito, quale discepola perfetta della divina sapienza, quale donna chiamata dal crocifisso ad estendere la propria maternità spirituale ai suoi discepoli. Il mistero della Pentecoste può dunque essere letto per Maria come il passaggio da discepola dello Spirito di Cristo a maestra nello Spirito di Cristo, da discepola che vive il suo discepolato in forza dello Spirito di Cristo, ha maestra nello Spirito di Cristo, può diventare perfetta maestra perché perfetta discepola. Ma ho la conclusione, ma penso che possiamo terminare a questo punto. Vi ringrazio della vostra attenzione. Allora leggiamola. I luoghi, così avevo scritto, i luoghi dell'apprendimento del Signore, del mistero di Cristo, della sapienza di Dio, sotto la guida dello Spirito, non sono state per Maria le aule scolastiche, ma i luoghi della vita quotidiana. Lì Maria ha imparato, nei luoghi della vita quotidiana, ha imparato ad essere discepola. La casa di Nazareth, la casa di Elisabetta, il luogo del parto a Betlemme, la via dell'esilio in Egitto e quella del ritorno a casa, il Tempio di Gerusalemme, presentazione, la vita nascosta a Nazareth, la festa di nozze a Cana, il Golgota, il Cenacolo. Questi luoghi sono stati i luoghi in cui Maria ha imparato la scienza di Dio, la sapienza di Dio. Secondo i Vangeli, dall'Annunciazione alla Pentecoste, possiamo dire secondo la fede della Chiesa, dall'Immacolato Concepimento all'Assunzione in Cielo, tutta l'esistenza di Maria è pervasa dalla sapienza di Dio. Sono gli atteggiamenti interiori di Maria, quali il silenzio, il custodire nel cuore, l'eccomi senza riserve, la sollecitudine missionaria, vada Elisabetta, l'attenzione ai bisogni del prossimo, la fortezza nell'ora della prova, ecco, sono questi atteggiamenti a rilevare il lavorio della sapienza incarnata e crocifissa nel suo animo. Il cantico del Magnificat esprime la comprensione che Maria ha dei misteri di Dio, mostrandola quale fedele discepola della sapienza di Dio. No, la preghiera del Magnificat ci mostra che cosa Maria ha capito di Dio. Lì ce lo dice. È dunque maestra di sapienza evangelica perché ha percorso per prima e fino in fondo l'itinerario della sequela di Gesù, docile alla voce dello Spirito. Perciò ai credenti di tutti i tempi, ella non cessa di additare Cristo come un tempo lo presentò ad Elisabetta, al Battista, ai pastori e ai magi, a Simeone e ad Anna, ai convitati di Cana e agli apostoli raccolti insieme nel Cenacolo, tutti aiutando ad incontrare vitalmente, cioè nell'esperienza, il mistero di Cristo, il mistero di Cristo Salvatore. Come per la venuta tra noi della sapienza di Dio fu indispensabile, per divino consiglio, la via mariana, così la medesima via mariana non cessa di proporsi a chi desidera camminare incontro alla vera sapienza, a chi desidera diventare davvero discepolo, non soltanto a livello, dicevo, intellettuale, ma esperienziale, con tutto se stesso, discepolo della divina sapienza.
Grazie, padre Corrado, di questa lezione così densa e possiamo dire anche compendiosa e sintetica, perché hai percorso e non hai avuto il tempo di approfondire, possiamo dire aspetto su aspetto, ma li hai accennati nell'insieme, questo grande itinerario di discepolato della Vergine, la nostra madre e la nostra maestra nel camminare le strade della conoscenza e dell'esperienza del mistero di Dio. Tu hai sottolineato da principio e hai continuato sempre quasi come sottofondo il concetto della sapienza, il discepolato della sapienza di Dio che si rivela evidente e manifesto in tutta la vita del Figlio di Dio, dall'Annunciazione alla croce e fino a quando tornerà glorioso. La Vergine dunque è e rimane, io credo, l'eterna discepola dell'eterna sapienza, colei che, come diceva Gesù, non c'è traguardo più alto per un discepolo che diventare come il maestro, colei dunque che è diventata, per così dire, umanamente, come il figlio, mostrando la faccia che a Cristo più si somiglia. Qualche vostra domanda?